Buon pomeriggio da Massimo Ferro e ancora una volta benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il settimanale che trovate su ADMR Rock Web Radio ogni giovedì pomeriggio nell'orario compreso fra le 16 e le 17:30. L'ho annunciato già due puntate fa e finalmente oggi sarà con noi, con una settimana di ritardo per motivi di cui si è già detto nel precedente appuntamento, Gennaro Della Volpi, nata Raiz, la voce che ha a lungo caratterizzato il percorso di Alma Megretta, gruppo partenopeo che si è imposto a partire dagli anni 90 con una miscela assolutamente unica e originale di reggae, dub, sonorità mediterranee, elettronica, trip hop e canzone napoletana. All'indomani della sua temporanea fuoriuscita da Alma Megretta, Raiz ha cominciato la sua attività come attore, oltre e soprattutto che come solista, realizzando diversi album personali ed uno con il compianto Fausto Misolella, che si è anche aggiudicato una Targa Tenco. Ricordo fra l'altro che Raiz ne aveva già vinte altre tre insieme agli Alma Megretta. Ma soprattutto circa 15 anni fa è cominciata una proficua collaborazione con il gruppo dei Radicanto, che oltre a generare tre dischi sino ad oggi è presente anche nell'ultima fatica discografica di Raiz come solista. Oltretutto ricordo che è stato proprio Giuseppe Detrizio, leader e fondatore del gruppo pugliese, a anticiparci, quando è stato ospite di questo programma, l'uscita di questo album dal titolo Sì l'amore o contrario da morte, che contiene la rivisitazione acustica di 10 brani provenienti dal vasto repertorio di un'icona della musica napoletana, quale è stato Sergio Boni. Questo lavoro sarà anche uno dei principali argomenti di cui si parlerà nell'intervista che potrete ascoltare fra poco, ma prima cominciamo come al solito con una canzone proveniente da quel disco e per la precisione quella intitolata Palcoscenico. Buon ascolto con la voce di Raiz qui a Folk Beat su ADMR Rock Web Radio.
La carretta che tiene campagna, la accompagna per tutta città, la accompagna per tutta città. Ma nasciasse con russo e con giallo, sa presente che musica e un ballo, mazza mille che sta ma cavanza, o te scanza che fa la scena tragica, quando si recita si sente cantà, Napoli, 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 acqua fresca che sa. Come arriva una chiorma straniera, cosa vera, currito, currito, cosa vera, currito, currito. Carolina si scippa curroso, che la insiste ma che sta geloso, ma non guappa con canna tui coro, sti due sore soppane muri. Sono comico, sono scena tragica, quando si recita si deve cantare, Napoli, 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 acqua fresca chi sa. scena comica, su scena tragica, anche se recita, si te cantò. Napoli, 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 no.
Palcoscenico è la traccia che chiude questo album di Raïs dedicato a Sergio Buni ed è anche uno degli episodi, diciamo, più movimentati. Prima dell'arrivo del nostro ospite vorrei farvi ascoltare ancora un estratto da Si l'amore è o contrario da morte e poi tutto il resto lo troverete comunque nel corso dell'intervista e alla fine. Si intitola Amaro e o bene.
Amore, un pane, amore.
Ciao Reis, grazie per essere con noi, è un piacere ritrovarti dopo molti anni. E mi ricordo che quando io e te ci siamo sentiti la prima volta era l'epoca in cui è uscito il primo disco insieme ai Radicanto, Casa, e adesso ti ritrovo ancora una volta insieme a loro.
Ma in realtà noi abbiamo differenziato il nostro lavoro, questo disco qui esce a mio nome, come dire, come se avessi usati come banda di accompagnamento, anche se comunque sono stati fondamentali. Giuseppe ha arrangiato con Adolfo tutti i pezzi, insomma sono stati effettivamente è un progetto comune. Guarda, è una band con la quale ho cominciato a lavorare sui progetti acustici, sul mio lato acustico, e siamo diventati un ensemble molto solido, quindi squadra che vince non si cambia, eccoci qua.
Giustamente, anche molto affiatati, si sente anche in particolare, anche se il disco secondo me ha un problema di suono, nell'album che è uscito comunque lo scorso anno, che è intestato sia a te che a Radicanto ed è A Strignemi.
Sì.
È un disco molto particolare, perché sì, mi ha raccontato Giuseppe che è stato registrato in situazioni molto particolari.
Sì, è stato un'idea del patron di Fonè, che è Giulio Cesare Ricci, che è uno a cui piace registrare la stanza insieme agli artisti. Cioè lui crea un ambiente, piazza dei microfoni, che ha tutta una serie di microfoni molto valvolari, no? Molto belli. Sì. E fondamentalmente non c'è niente di diretto, non c'è nessun microfono che è direttamente collegato ad uno strumento, no? Tipo, sai, che so.
Sì, come si faceva un po' una volta, no? Un microfono in mezzo e tutti gli altri che cantano e suonano, giusto?
Più o meno è così, è un po' più, insomma, fatta meglio questa cosa. Lui ha molti sì. microfoni, avvolge proprio tutto l'ensemble, no? di microfoni, poi piazza i musicisti un po' più avanti, per prendere a seconda, no? Del tipo, si fa praticamente un mix, se lo fa con l'ambiente. E quindi il risultato è, io credo molto nella post-produzione, a me piace la post-produzione, mi diverto tantissimo a registrare e poi a lavorare sul suono in post. Tra l'altro vengo da un progetto che è quello degli Alma Megretta, che praticamente ha fatto tutto con la post-produzione, perché dub,
infatti,
cioè il dub è praticamente post-produzione, cioè quello che registri lo registri solo per post-produrlo, cioè lo scopo poi è
certo.
quello. E invece qui era proprio, mancava proprio quella cosa, però era una bella sfida, anche perché insomma registra un po' la è come assistere a un concerto in una stanza, insomma, così. Poi lui lo voleva fare così, noi abbiamo accettato questa sfida, insomma, il suono alla fine era, ci piaceva pure il risultato, anche se appunto, come dici tu, è una cosa che sui generis, ecco, molto sui generis.
Sì, tra l'altro mi diceva Giuseppe che è stato praticamente registrato tutto dal vivo, buono alla prima, forse un paio di brani l'avete dovuti rifare.
Ah sì, tutto in un pomeriggio avevo registrato.
Sì, è uno specchio di un concerto, perfettamente come dicevi tu. Senti,
sì, sì, sì.
Posso chiederti qualcosa su Alma Megretta? Soprattutto
certo.
È molto personale, nel senso che tu comunque in Alma Megretta eri il frontman e sei stato anche tra i fondatori. E hai lasciato il gruppo, mi sono sempre chiesto come mai.
Ma in realtà no, perché ho fatto tanti anni, no, come solista e basta, senza far parte della band, ma poi a un certo punto abbiamo cominciato di nuovo a lavorare insieme e abbiamo fatto altri tre dischi, certo in tono minore, anche perché è una band che ha tantissimi anni di storia e secondo me le cose che sai che dici, le dici nei primi 4-5 anni dalla fondazione, poi un po' si reitera un po' il percorso e poi quando sei sempre in giro probabilmente perdi un pochettino, no, di interesse. È un fatto secondo me fisiologico, ogni progetto ha un suo, secondo me, una sua genesi, un acme, poi una discesa. Se va bene possono capitare delle botte di culo che ti riportano a risalire, però fondamentalmente quello è un progetto che sta lì e ci divertiamo sempre a portare in giro, insomma è vivo.
Posso dire che io ho avuto anche il piacere di presentare un loro concerto qui nella mia città, in cui tu non c'eri.
Uh-huh.
È stato un bellissimo concerto, ma io ho avvertito la tua assenza in quell'occasione, perché tu hai anche una figura estremamente carismatica, oltre che essere un grande cantante.
Sì, sì.
Senza togliere nulla, comunque, ai ragazzi del gruppo, che hanno fatto perfettamente il loro dovere, è ben inteso.
Come no, è chiaro. È uno di quei gruppi, cioè, che è stato... È un po' un gruppo vecchio stile, come quelle band, no? E noi abbiamo sempre detto che di essere un collettivo, che era un po' alla Massive Attack, no? Per intenderci.
Sì.
E però poi alla fine essendoci un frontman, essendo poi un gruppo fondamentalmente che fa pop, perché comunque al di là della sperimentazione, comunque abbiamo sempre scritto canzoni, è chiaro, togli quella, la figura, la voce storica, insomma, viene un po' a mancare, insomma, uno dei perni.
La sensazione che ho avuto io è che tu abbia lasciato per un po' di tempo gli Alma Megretta per battere anche nuove strade, perché effettivamente io ho ascoltato i tuoi dischi come solista e sono piuttosto differenti da quelli con il gruppo che, di cui facevi parte.
Sì, perché volevo, vabbè, poi uno appunto sì, cerca altre strade, magari non trovano, ti vengono delle idee che non trovano cittadinanza all'interno del collettivo, dice vabbè, allora mi stacco un attimo, mi faccio un disco, due, me li faccio da me. Ho fatto anche un bel progetto con tipo con mai troppo compianto Fausto Mesorella, che ha vinto una targa Tenco, un progetto che si chiamava Dago Red, era tutto un mashup di canzoni napoletane e canzoni anglo-americane, insomma, che è piaciuto molto, abbiamo vinto la targa Tenco come interprete. Ho fatto tanto. E non sempre poi perché le cose che volevo fare non piacevano agli altri, proprio perché volevo fare le cose da me, insomma sentivo che magari certi progetti erano più miei, erano più idee mie, e quindi me ne sono portato avanti da solo.
Giustamente, tu sei un abbonato alle Targhe Tenco, sì. Perché ne hai vinte tre con gli Alma Megretta e uno con il disco realizzato con Mesolella, non è sì. Poco, credo che tu sei tre record man.
Sì, sono il più premiato, sì, penso.
Senti, ma com'è stato il passaggio dal suono, tipicamente molto, molto corposo, molto sostanzioso, come dicevi tu, molto elaborato anche in studio, di Alma Megretta alle sonorità completamente acustiche della tua collaborazione con Radicanto?
Ma per me, io faccio il cantante, quindi fondamentalmente cerco di metto la voce dove sta, cioè appoggio la voce da qualche parte. E in definitiva ho sempre cantato, anche con gli Alma ho cantato più o meno sempre nello stesso modo. Faccio riferimento alla melodia napoletana o mediterranea più in generale, e poi con gli Alma gli diamo questa veste, no, come dire, electro world per intenderci,
Sì.
e invece con quella di canto la veste è molto più acustica, messa a nudo, insomma, la veste è più unplugged di quella più verso il tradizionale.
Però mi sembra che tu ci abbia preso gusto a suonare con un accompagnamento acustico.
Sì, è molto bello per un cantante, insomma, è anche, alla fine è anche un po' segno dei tempi, no? Perché gli anni passano, io mi ritrovo poi molto a mio agio in questa dimensione qua, specialmente con i Radicanto, con questo progetto qui lo sentiremo proprio come un concertino, cioè con una piccola orchestra che potrebbe suonare ovunque, senza nessun microfono, però davanti a una metropolitana o al Madison Square Garden.
Ho visto che tra l'altro molti concerti che farete quest'estate e che tu hai già fatto diverse apparizioni anche in televisione, sono soltanto tu accompagnato da Giuseppe De Trizza alla chitarra.
Sì, abbiamo anche, perché in definitiva tutto il progetto nasce dalla collaborazione mia e Giuseppe, quindi funziona tutto, abbiamo diversi moduli e quindi a volte ci hanno richiesto proprio espressamente il duo, lo facciamo.
A parte che Giuseppe è talmente bravo come chitarrista che può bastare avanzare, diciamolo.
Sì,
Senti,
infatti.
veniamo a questo nuovo album, tuo nuovo album personale, come tu giustamente hai rimarcato, ma poi se mi concedi ogni tanto io faccio qualche diciamo, excursus, qualche digressione. Allora, un tributo a Sergio Bruni. Come è nata l'idea? Ho scoperto come è nata in realtà l'idea, ma l'ho scoperto ieri, perché non ci crederai, ma avevo solo i files digitali, il CD mi è arrivato proprio ieri, e ho letto poi all'interno nel libretto quello che tu senti per Sergio Bruni, che vorrei che adesso lo esprimessi per chi sta ascoltandoci.
Il disco in definitiva è nato molti anni fa, no? Era una cosa che avevo in mente di fare da tanti anni, perché Bruni è stata una colonna sonora importante, è stato inconsapevolmente per lui, anche per me, il mio maestro di musica. Io non pensavo di aver preso tanto da lui, fino a quando da ascoltatore, come dire, passivo, mi sono trasformato in interprete attivo delle sue canzoni. Cioè, ho capito che alla fine anche le cose che ho fatto con gli Alma Megretta, le ho fatte un po' con la sua voce, col suo modo, il suo respiro, la sua lingua. E, a quel punto ho detto, vabbè, voglio fare un tributo, una cosa che mi girava in testa. E poi era anche una cosa inaspettata, no, che lo facessi io, perché poi a volte, specialmente in Italia, no? Si tende molto a
Eh
settorializzare
sì.
gli artisti, no? Dice, beh, questo fa questo, e com'è possibile invece? Invece poi alla fine le cose sono molto più semplici di quello che sembrano, no? Io al net, se tu ascoltassi le tracce degli Alma Megretta, solo le voci, no? Tutte le canzoni a cappella, insomma, sarebbero così molto molto diverse il mio modo di cantare è uguale alla
Certo.
fine a quello che uso quando faccio le canzoni di Sergio Bruni, e quindi ho voluto fare un tributo all'artista, e non solo all'artista. Sergio Bruni è anche la voce di un'intera città, che mi ha regalato tutti i mezzi espressivi, quindi è anche un ringraziamento a Napoli.
Amore, buona speranza, buona.
capire, ad aiutare un po' a cambiare. Napoli luce amore, Napoli luce amore, se ti darò domani, forse te può salvare, pulla la maschietta, tiene la raggi amore, una speranza buona, io la voglio cantare, Napoli luce amore, Napoli luce amore, se ti darò domani, forse te può salvare, pulla la maschietta, tiene la raggi amore.
Ho ascoltato un po' di brani perché sinceramente conoscevo il nome, ma non è esattamente il mio campo, quello di Sergio Bruni. E ho scoperto che molti brani sono, come è stato naturalmente nello stile in cui lui, nel periodo in cui lui ha registrato, sono con l'orchestra, ma lui ha anche eseguito e registrato molti brani per sola voce e chitarra.
Sì, lui è stato a un certo punto, lui ha cominciato proprio come cantante pop, Bruni. Poi mano a mano ha approfondito la sua conoscenza della musica, è diventato poi un cultore della musica napoletana, ha fatto delle antologie incredibili. Lui poi girava anche solo in tre, no? Giravano con chitarra, ma lui, voce, chitarra e mandolino, quindi con lui che suonava la chitarra, quindi è il classico trio napoletano della tradizione.
Ho letto di questa antologia che lui ha raccolto, 4 LP, tra l'altro con la presentazione di Roberto De Simone, quindi questo vuol dire che comunque Roberto De Simone, sappiamo, è stata una figura fondamentale nella riscoperta della tradizione musicale partenopea e direi più in generale del sud Italia, quindi è stato una sorta di avallo, possiamo definirlo così.
Sì, beh, erano grandi amici. Io per esempio Bruni l'ho visto solo una volta in occasione di un convegno di De Simone all'università, cioè l'ho conosciuto, ho stretto la mano, ecco, nulla più, perché ero già amico di Salvatore Palomba, che è il suo autore storico, quello che gli ha scritto le canzoni, diverse delle canzoni più belle secondo me di Bruni, che sono Carmela, Mario Ben, insomma, che ho pure incluso in questa antologia. Salvatore mi invitò e disse: guarda, c'è Sergio che viene a questo convegno di Simone all'università, andai pure io. E anzi, veramente andammo proprio in formazione completa, gli Alma Megretta, ricordo, andammo a omaggiare il maestro. E poi ho visto praticamente l'ultimo concerto che ha suonato lui a Napoli, lo fece nel 92 in piazza, in una piazza molto bella, storica, che si chiama Piazza San Domenico Maggiore. Cioè, non so quanta gente c'era, insomma, incredibile.
Ma ascolta, mi ha detto Giuseppe che Salvatore Palomba aveva anche scritto un testo, e questo lo sapevo, per gli Alma Megretta, ma mi ha raccontato che quando ha saputo di questo progetto si è commosso fino alle lacrime.
Sì, no, è stato più che altro quando l'ha ascoltato, perché io gli ho detto, sono a casa sua, gli ho detto: senti, vorrei fare l'omaggio a Bruni, e gli ho detto: guarda, secondo te lo posso fare? Cioè, nel senso, sarò in grado di farlo? Ho detto: guarda, tu hai una di quelle voci classiche, insomma, è una voce di... La tua è una voce senza tempo, è una voce di una Napoli senza tempo, hai perfettamente il dominio di quel tipo di repertorio, secondo me lo puoi fare. E quando l'ho fatto lui è stato contentissimo, proprio perché per la maggior parte abbiamo riprodotto le sue canzoni, cioè, quindi la cosa l'ha toccato in maniera profonda, insomma, ma ci ha ringraziato, è stato molto contento. E per me è stata importante la sua collaborazione, perché lui poi mi ha seguito con l'animo dell'editor che è, perché è stato direttore editoriale della Lead Story per molti anni, e appunto c'ha proprio l'animo, no, dell'editor, quello molto puntuale, molto puntiglioso anche, quindi tante cose, la scaletta per esempio l'ha scelta lui, a un certo punto mi ha detto: secondo me l'ordine dei brani deve essere questo, quindi l'ho molto ascoltato e sono contento.
Ricordiamo tra l'altro che Salvatore Palomba è stato, anzi è ancora, oggi considerato uno dei massimi studiosi, no, della lingua, della poesia, della canzone napoletana.
Sì, sì.
Ma quel che volevo chiederti, si può considerare in un certo senso Sergio Bruni quasi l'anello di congiunzione, naturalmente nella sua forma, nel suo formato più acustico, no, più intimo, tra la musica tradizionale partenopea e la canzone napoletana moderna?
Sì, lui è l'ultimo grande cantante del classico, della canzone classica, però è un autore che ha scritto insomma fino alla fine degli anni 70, no? Anzi, ha scritto per tutti gli anni 80 canzoni che facevano riferimento al mondo classico, quindi sicuramente sì. E pensa che Carmela, che è praticamente senza dubbio il suo pezzo più famoso, è stata scritta nello stesso anno in cui è stata scritta Terra mia di Pino Daniele, quindi anche lì è un po' un passaggio di testimone tra due grandi artisti. Lui è un artista completamente moderno e oggi col senno di poi lo è ancora di più, nel senso che Bruni è un cantante napoletano di provincia, non è nato dentro le mura, e la musica napoletana di dentro le mura è stata molto molto addomesticata dal conservatorio, una certa affettazione pure, non sempre gradevole. Bruni era campagnolo, figlio di contadini, conosceva molto bene i canti, quelle che sono le work song della nostra terra, cioè ovvero i canti a stesa dei campi, e quell'umore più rurale lo ha portato nella musica cittadina. Questa cosa fa di lui un cantante che si può paragonare senz'altro a tutte le star della world music di adesso, perché non ha nulla a che invidiare, no, da un cantante di fado o che ne so, un cantante nordafricano di Rai, di musica tradizionale, ma che però ha questo respiro più globale.
Sì.
E questo, il respiro più globale, secondo me, lui lo porta grazie a quella sua ruralità, quel pizzico di ruralità che non manca mai, questa sofferenza, questa malinconia che è sempre presente nelle sue note, ma lo rende, secondo me, molto moderno.
Turno con me, no, per me. chissà come stavo da se potrò sanare.
Certamente saprai che Nino D'Angelo qualche anno fa ha registrato un intero disco dedicato alle canzoni di Sergio Boni. Io non l'ho mai ascoltato, ma immagino che sia molto diverso da quello che hai fatto tu.
Sì, sì, è molto diverso, anche perché è un disco molto bello, c'è qualche pezzo anche di questo disco, ma lui si è riprodotto il Bruni interprete. A me
sì.
Interessava il Bruni autore, e su con Palomba appunto ci siamo focalizzati sul Bruni autore. Queste sono 10 canzoni scritte da Sergio Bruni in tutto e per tutto, tranne che per i versi, che ovviamente sono poi di diversi, c'è cioè un pezzo di Marotta, un pezzo di Bonacura e poi sono quasi tutti di Palomba. Quindi volevo ecco fare era una dedica a lui, alla sua penna.
Senti, ma quando avete registrato Carmela per il disco che poi è diventato, in quel concerto che è diventato poi A Strignemi, avevi già in mente questo progetto oppure è nato dopo? Perché il brano è in comune fra i due dischi.
Sì, sì, sì. No, l'avevo già in mente. Avevamo arrangiato solo questo e poi abbiamo fatto gli altri. Però già era già in cantiere il progetto, stavamo raccogliendo il materiale proprio in quei mesi.
Senti, ma hai detto che Salvatore Palomba ha praticamente deciso qual era la scaletta, no? La tracklist, ma come avete fatto a scegliere, come hai fatto a scegliere le canzoni? Perché il canzoniere di Sergio Bruni è sterminato.
Ma diciamo che poi ho scelto io, lui, Salvatore mi ha aiutato dandomi un sacco di titoli, infatti... E poi ho scelto quelli che mi facevano di più, quelli che mi emozionavano di più, canzoni che mi appartenevano di più, che sapevo che avrei potuto cantare insomma bene, fondamentalmente che mi piacevano, che mi sarebbe piaciuto cantare, ecco.
Scusa, ma io sono un po' abituato a catalogare le cose che ascolto, è una forma mentale che difficilmente riesco a togliermi,
sì.
Però ho trovato che questo sia un disco che ha un taglio veramente molto folk, anche se però non mancano, anzi si trovano molto spesso anche delle note che possiamo definire di carattere più mediterraneo.
Sì.
Ora, durante la mia chiacchierata recente con Giuseppe Detrizio, sempre lui, mi ha raccontato, parlando di te, ti abbiamo citato infatti diverse volte, tanto che sembravi quasi una sorta di convitato di pietra, beh, comunque lui mi ha detto che tu hai una tua concezione della musica mediterranea e mi piacerebbe che fossi tu a spiegarmela adesso.
Ma io con loro, con i Radicanti, ho un progetto molto più ardito di questo, si chiama La musica mediterranea immaginaria, cioè che è quello che cerchiamo di fare, cioè immaginiamo che ci siano dei punti di connessione, in qualche modo, a me piace sempre mettere in scena qualche cosa, l'idea che ci sia un palcoscenico dove diversi attori dialogano mi affascina, e l'idea che per esempio la canzone napoletana possa in qualche modo trovare qualcosa in comune con la canzone araba, ci sono tanti punti in comune, non sono tantissimi in realtà, però ci sono 4-5 cose veramente importanti che condividiamo. E allora l'idea di mettere insieme queste cose mi ha sempre affascinato. L'idea che l'idea fondamentalmente che il Mediterraneo è una terra, insomma, una terra. Come dire, bagna terre che sono comunque culturalmente contigue, insomma, che sicuramente abbiamo tantissime differenze, ma oggi, in un momento storico come questo, è necessario guardare più nelle quali ci somigliamo piuttosto che le cose che ci rendono differenti, perché è un momento storico in cui c'è bisogno, secondo me, di unità e di guardare alla convivenza. Tutti gli spazi di convivenza vanno assolutamente attraversati, e la musica può aiutare a fare questa cosa. E noi, quindi, diciamo, se appunto musica del nord del Mediterraneo e del sud del Mediterraneo possono dialogare sicuramente e convivere, sicuramente nello stesso pentagramma, allora sicuramente anche le persone, probabilmente del nord e del sud del Mediterraneo, possono farlo, perché la musica è la loro espressione culturale, mangiano le stesse cose più o meno, si assomigliano moltissimo, sicuramente parlano in maniera diversa, ma cantano in maniera molto simile. Allora è come il nostro modo di fare politica, come dire, la P minuscola, senza grossi proclami, ma con qualcosa di più concreto, come le canzoni. No, e quindi in questo disco, dove abbiamo sentito più il tango, abbiamo dato un'accelerata verso questa cosa. D'altronde, voglio dire, non sappiamo se viene prima l'uovo o la gallina. Piazzolla scriveva per sua stessa missione, era italiano, e scriveva come un napoletano, perché comunque lui era un italiano del sud, quindi risentiva del mondo culturale della musica napoletana. E chissà che tanti tanghi non siano stati scritti proprio come canzoni napoletane. Quando abbiamo sentito, per esempio, un pezzo come Col Conto, sentivamo che c'era qualche cosa che assomigliava alla musica di Piazzolla, comunque al tango in generale, e abbiamo dato un'accelerata. Il pezzo è intatto nella sua scrittura, e non è stato modificato, non ci sono armonizzazioni bizzarre che non siano quelle originali, però cioè, all'andamento che è più una milonga, insomma, è più o meno l'andamento è quello anche del pezzo originale. Abbiamo dato soltanto una piccola accelerata, e con questo ci siamo permessi, insomma, la nostra licenza poetica sulle cose che ha fatto Bruni.
A tu marisce non è colpa mia, a tu marisce cerchi mi capi, poi non so c'è capi. Con la gonda sfocchi miei, la diga ciò rimane, non da buono più guarda. Come spiega questi mona, questa faccia così bella, una buona carezza. Collegando a chi sto cuore, dico non avrò pena, questo non c'ho posso dire, quasi pure mi fai male, che non mi sta ciò rimane, non da buona più guardare. mi spiega questi mani, questa faccia così bella, la buona corsa. Non mi sa
Sì, tra l'altro io lo cito sempre, è una cosa che dico sempre quando mi capita, ma in un'intervista rilasciata alla rivista inglese Folkroots, Piazzolla una volta ha detto che per lui il tango è nato a Genova, e parlando con Giuseppe effettivamente della stessa cosa, anche lui ha ammesso che comunque l'origine mediterranea è quasi scontata sotto certi aspetti. Io vorrei anche aggiungere, sempre sul Mediterraneo, che comunque diciamo l'influenza araba e ottomana in qualche maniera è avvertibile in tutta la musica delle terre bagnate dal Mediterraneo.
Certo, anche per gran parte di quelle terre sono state conquistate mano militare dagli arabi e dagli ottomani.
Infatti.
In tempi antichi, ma sicuramente poi la musica invecchia, la musica e la cultura invecchiano molto molto lentamente, no? Rispetto agli uomini, e quindi alle generazioni, sì, quello che poi nasce, magari è nato appunto 400-500 anni fa, continua a restare nella memoria musicale e culturale di quelli che continuano a fare musica adesso. E io poi che conosco, e perché ho studiato insomma la musica araba più da vicino, in qualche modo io canto anche queste canzoni come un cantante mediterraneo in generale. Non si nota perché sono cantate in napoletano perfetto. La mia dizione, conosco il fatto che la mia dizione è una dizione senza, come dire, io ecco, mi picco di parlare molto bene la lingua. Quindi, ecco, se mi approccio a questa musica come se fossi un cantante arabo, nessuno se ne accorge, perché alla fine ci sono delle somiglianze importanti, ma io lo faccio. Il modo di emettere il fiato in certe cose, potrei dirti 6, 7, 10, 20 punti in cui ho...
Beh, i melismi sicuramente,
sì,
giusto?
Tutti i melismi sono accentuati, appartengono alla musica napoletana, ma io li accento, e spesso ricado proprio in dei luoghi comuni della musica araba, lo faccio apposta, più o meno. Apposta oppure perché mi viene spontaneo, perché magari ho cantato spesso le altre cose.
Ecco, diciamo che comunque queste radici lontane, che sono appunto nella musica araba e ottomana, fanno comunque parte del DNA, e naturalmente per quanto possano essere nascoste in qualche maniera ci sono.
Certo.
Senti, mi dicevi del tuo concetto, che è molto interessante, di una sorta di messa in atto di una scena, di un racconto, di un'opera su un palco, che ti vede come attore. Tu hai lavorato spesso come attore.
Sì.
E tra l'altro una delle cose più interessanti che hai fatto, secondo me, almeno per Napoli, è sicuramente la partecipazione a Passione, il film di John Turturro. Sì. Cosa ti ricordi di quel periodo, di quel momento e di quella situazione?
Beh, è stato bellissimo innanzitutto essere diretto da Turturro, anche perché lui mi ha dedicato una specie di videoclip del mio pezzo più famoso, che è Nudo Scuro, il pezzo più famoso di Dalla Verità.
Sì.
Però è stato poi messo in scena proprio come se fosse un piccolo film di cui Nudo Scuro è la colonna sonora. Quindi è stato molto bello essere diretto da lui, un attore incredibile. È stata una bellissima esperienza. E poi io devo mettere sulla IS, è una maschera. La IS parla solo napoletano, è fatto in un certo modo, molto, come dire, irruente, viscerale, sensuale, magari tutte le cose che magari che io non ho il coraggio di essere nella vita normale. E questo, è molto comune, no, agli attori, no? Che cercano sempre una maschera. L'attore cerca, per forse per sua per una sua, come dire,
indole,
patologia, ma anche patologia. Cioè, il fatto di doversi mettere nei panni degli altri per fuori, di qualcun altro, è probabilmente a qualcosa di patologico. Chi lo sa, chi se ne importa, ma alla fine va bene così, è divertente.
Ecco, visto anche del tuo impegno nelle colonne sonore,
sì,
un impegno molto molto intenso, tra l'altro, e comunque tu scrivi anche molte delle canzoni che canti, o hai collaborato, hai preso parte comunque al lavoro in sede compositiva di Alma Megretta. Dato che tu sei un cantante, e talvolta viene spontaneo chiedersi come fa un cantante a scrivere delle canzoni. Tu suoni qualche strumento,
no,
hai alle spalle un'educazione musicale che ti permette appunto di affrontare questo?
No, sono uno molto istintivo, però ho tante idee melodiche e quindi poi mi con l'aiuto, insomma, di musicisti bravi, come per esempio Giuseppe, ci tiriamo giù magari le melodie, le armonie che possono essere più adatte alle melodie che mi vengono in mente.
Ecco, capito.
Però ho molte idee di melodie, insomma. Quando scrivi melodie e parole hai scritto le canzoni, il resto poi è arrangiamento, è lì, però ho tante idee in studio di come dovrebbe suonare un pezzo, insomma, però non ho una vera educazione musicale.
Hai parlato di Pino Daniele, voi avete anche inciso appunto una canzone di Pino Daniele, Soastrignami, che è Cammina Cammina,
sì,
e c'è anche una canzone di Gragnaniello che secondo me è un poco sottovalutato, è stato un po' diciamo oscurato dalla figura imponente di Pino Daniele, ma è un personaggio secondo me chiave della musica napoletana, e so che tu spesso, anche nell'ultimo album di Gragnaniello, sei apparso in una canzone, lo hai fatto spesso anche in passato.
Sì, sì, ma io e Gragnaniello siamo grandi amici, io sono il suo testimone di nozze, per esempio, cioè, quindi si è sposato recentemente con la sua una compagna con la quale stava da più di 20 anni, che ha pure una figlia, insomma, però siamo grandi amici, io lo adoro, è un cantante che mi emoziona tantissimo, ha una voce pazzesca e soprattutto scrive delle canzoni incredibili. Questa qui, che è Misteriosamente, è una canzone che ha scritto e poi mi ha chiamato per cantare il ritornello. Lui cantava la strofa, io il ritornello, e poi quindi me la sono portata pure in repertorio, la faccio pure tutto da solo. Comunque un pezzo non mio, però scritto per me, scritto perché io cantassi il ritornello. Quindi è molto... è un pezzo secondo me molto bello, che forse poteva avere anche un po' più di successo.
Ballosi duvoni sin dos seconda volta vi nascesse con mano invece della divandossa a ogni cosa niente io avresse spondosso sole ma donu chiosa schiorò la luna attorno e amosa m'desse o cielo vuoi che un dino m'avoresse o male mai che un male m'avagesse si tu venisse rindosti di bro. Thank you. sfiorò solo un atto. Io mo sentessi o la mai che un nero mo paresse o male mai che un male mo facesse. Se tu
Poi sappiamo come funzionano le cose in Italia, la qualità non paga più di tanto, diciamolo. Credo che se Alma Megretta nascesse oggi, per dire, un gruppo che ha avuto un grande successo anche a livello commerciale, no? Insomma, non solo di critica discografica, probabilmente non riuscirebbe a ripetere gli stessi risultati che ha avuto in quel periodo in cui è nato. Sei d'accordo?
No, ma per un motivo molto semplice. Quando siamo nati noi, noi siamo uno degli ultimi gruppi che ha avuto la fortuna di nascere in la vecchia scuola della discografia, cioè fai un disco, lo metti fuori, aspetti di vedere che cosa succede, poi ha venduto bene, non ha venduto, allora vediamo perché. Insomma, se vuoi fare anche un ragionamento di marketing, lo fai a monte, magari sono passati 6 mesi e ti sei reso conto che ai tuoi fan non è piaciuto il disco. Se vuoi, se hai un occhio alle vendite, puoi anche aggiustare il tiro, però è una cosa che succede dopo. Oggi con i social tu metti fuori un disco, metti fuori un pezzo e sai subito in tempo reale il tipo di consenso che sta avendo, se lo sta avendo, se non lo sta avendo. Quindi che succede? Che se ha meno riscontro di quanto tu ti saresti aspettato, aggiusti subito il tiro. Ma guardando, dico un tu generale, non dico proprio io, perché sì, io sì. Poi ragiono in maniera un po' diversa, non mi piace, insomma, mi ricomporto in maniera un po' diversa. Però dico, il musicista che fa? Guarda, vediamo la top list, chi è che tira adesso? Allora tutti cominciano a imitare quel suono, ma in tempo reale, non è che noi avevamo il tempo di far decantare i nostri pezzi, cioè di far decantare i dischi, e poi magari dopo 6 mesi cambiavamo, insomma, registro. E invece no, tutti aggiustano il è come se stessimo parlando e qualcuno ci interrompesse in continuazione, no? Portandoci su un altro discorso oppure facendoci cambiare argomento in continuazione. E così non si può fare, così non si può costruire, ecco, un gruppo come gli Alma Megretta. E perciò secondo me pure certe cose, no, un po' i gruppi storici poi o finiscono, oppure cambiano, oppure si danno altre cose, progetti più particolari, progetti meno più di nicchia, più lavorano sulle colonne sonore, perché è difficile per un gruppo che è nato nel nord della ragionare come si ragiona oggi, come ragionano oggi i gruppi pop.
Però il fatto che esista un mercato relativamente ampio della musica indipendente concede qualche possibilità di fare insomma, di uscire un po' dagli schemi delle major.
Questo sicuro, anche perché le major adesso non hanno più schemi. Quando noi lavoravamo con le major avevano degli schemi, ed erano spesso degli schemi anche vincenti, magari potevano non piacerci o magari li trovavamo di dubbio gusto, però erano degli schemi. Oggi invece mi sembra che un po' brancolano un po' nel buio, prendono, buttano fuori, vedono che succede, tanto a che servono loro adesso? Cioè, sono una banca che tira fuori i soldi per la promozione, perché hanno i contatti giusti. Oggi si potrebbe tranquillamente lavorare senza nessuna discografica alle spalle, oppure con piccole discografiche tipo come Visage, che ha fatto uscire il nostro disco. Ma Visage appartiene a un nostro amico, insomma c'è tutto un rapporto particolare, una cordata che abbiamo fatto io Ira di Canto e Claudio Carbone di Visage per far uscire questo lavoro.
Sì, devo dire che nel giro di pochi anni ha già un catalogo pazzesco e sì, migliora sempre di più anche come qualità. Stanno facendo veramente. Però va anche detto che Claudio proviene da un'esperienza notevole. Quella di Egea, insomma, quindi ha le spalle in un certo senso già ben coperte, no? Ma parlavi di colonne sonore, che ci si tuffa nelle colonne sonore. Tu, praticamente le colonne sonore hanno sempre fatto un po' parte della tua attività musicale. Io ricordo un film con Silvio Orlando, di cui non ricordo però il titolo, dove c'era già la colonna sonora, o comunque c'erano delle canzoni degli Arma Megret.
Io abbiamo fatto tanto, io abbiamo fatto anche due film di Capuano, uno anche come produttore esecutivo, cioè ho creato una colonna sonora, collaborando, ho raccolto pezzi per una colonna sonora. Quel film era Luna Rossa, poi il film con Silvio Orlando era non ricordo,
neanche io il titolo non lo ricordo. Comunque i brani provenivano da Figli di Annibale, se non sbaglio,
e allora forse era proprio Figli di Annibale il film. Poi abbiamo fatto di Da Silva, abbiamo fatto Certi Bambini, che è un film molto molto bello sull'infanzia, insomma, napoletana, molto 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 prima di Gomorra, su bambini tra virgolette devianti, e tante cose. Sono andato a Venezia, ci sono andato un sacco di volte come autore di colonne sonore, e qualche volta pure come attore, insomma.
Pacientando, pas. ancora spiro no questo quando coro fa che capo
Senti, torniamo un attimo al disco, perché abbiamo divagato, ma io ci tenevo a chiederti alcune cose, visto che ho la possibilità di averti con me oggi. E torniamo appunto al disco, perché ci sono due canzoni, Napoli e Dolce Amara e Napoli e Mille Ferite, che non so quando le abbia scritte Sergio Buni, ma sicuramente le ha scritte molto tempo prima di Napoli e di Pino Daniele, ma ci sono molte cose in comune fra queste due canzoni, fra queste tre canzoni.
Sì, sì, sì. No. Non sono scritte molto molto tempo prima, però ti hanno molto molto in comune, certo. Certo, Pino è sicuramente un estimatore di Bruni, ma voglio dire, tutti quelli che... Ecco, la cosa bella di Bruni, è che la cosa bella anche della cultura napoletana, è che fino a un certo punto tutti si riconoscevano, diciamo, in questa cultura, cioè indipendentemente dalle classi sociali, un po' come succede per esempio in Marocco, tutti si riconoscono, oppure in paesi, come dire, non... come li devo definire, come dire, non sviluppati, ma è una brutta parola, perché non è vero.
Potremmo forse dire meno occidentalizzati.
Diversamente sviluppati, ecco se posso. C'è un'unità. Per esempio a Napoli, dopo la morte di Bruni, insomma, questa unità è un po' cessata, però i napoletani sono ancora, anche i più giovani, riconoscono il valore dei cantanti napoletani classici, di Bruni, di Merola, anche se parli con un rapper dell'ultimissima generazione ventenne, tipo Geolì, e tu gli chiedi, ma tu se Gio Bruni lo conosci? Lui sicuramente qualche canzone la conosce, sicuramente ti dirà, ah sì, bravissimo, bellissimo, bellissimo, perché in qualche modo c'è ancora questa unità, insomma, questo riconoscersi in una cultura comune.
È una cosa molto importante questa, perché di solito, al contrario, c'è una sorta di rivalità all'interno di una stessa cittadina, no? Perché chiaramente, soprattutto poi, quando operi in un contesto musicale anche complicato e difficile, come può essere il folk, il blues, il jazz e così via, per cui naturalmente gli spazi si restringono, allora c'è un po' di rivalità. Invece a Napoli io ho sempre visto questa collaborazione, penso... Andando molto indietro nel tempo, Tony Esposito, che ha sempre suonato tutt'altra musica, che però faceva parte di Musica Nova, per dire, quindi ha suonato anche musica tradizionale. Cioè, giusto per fare l'esempio più banale, insomma, comunque c'è sempre stato.
Come no? Certo.
Tornando alle canzoni di Sergio Buni, queste canzoni naturalmente parlano di Napoli, che mi sembra comunque sia un po' l'oggetto principale delle sue tematiche. Non ci sono molte canzoni d'amore in questo tuo album?
Beh, bella se tu venissi in questi bracci, insomma, è una canzone, una bellissima canzone d'amore, una bruna, è una canzone d'amore. La stessa Carmela è una canzone d'amore, perché in realtà poi dice il poeta Salvatore, dice in realtà ti riferisci anche questa a Napoli ed è vista come una giovinetta violata, insomma, di un vicolo, che sta in un vicolo nero che non finisce mai. L'augurio, no, è che questo vicolo finisca, insomma, in qualche modo si trovi la luce, è una specie di redenzione per questa giovinetta e per questa città. Vabbè, c'è molto, comunque il napoletano identifica molto, cioè sempre, e io pure in primis, cioè questa cosa di, e l'ho scritto pure nelle note di copertina, per me Napoli è proprio questa cosa qui, è madre, è amante, è dea, ha un po' tutto è un po' come le città antiche, no, come le città antiche che avevano una religione, cioè come le civiltà antiche, no? Quindi città nel senso come civiltà,
sì,
antiche, che avevano una religione, no, come la Roma antica, che aveva la dea Roma, no? In qualche modo, che la stessa Roma era identificata come dea. E secondo me questo nell'animo del napoletano c'è. Non è uno che... Penso che il napoletano è la persona meno ortodossa che esista al mondo, nel senso proprio, no, del... anche della sua religiosità bizzarra, sicuramente prevalentemente cattolico, ma una religiosità non molto sui generis.
A proposito di religiosità, volevo chiederti di una canzone che si intitola Che miracolo stamattina, sì. Di cosa parla?
Quella è una canzone proprio mistica, cioè Padre Salvatore un po' è spinoziano qui, no? Dire, cioè, vedi un po', è un po' un panteista, un po' uno che vede la vita stessa come un dono di Dio e Dio nella vita stessa, insomma, quindi vede questo miracolo, un pezzo molto bello, secondo me va bene, sì. Va bene veramente come testo, va bene veramente per tutti, ecco, quest'idea che magari anche nel Mediterraneo uno ascolti un pezzo del genere e vi si riconosca indipendentemente dalla religione nella quale è nato, già è una bella idea, già è una bella cosa da fare.
Senti, adesso è chiaro che è una domanda fuori luogo perché il disco è uscito da poche settimane, ma come dicevo prima hai dovuto pescare in un canzoniere veramente ricchissimo, per cui non ti è per caso balenata l'idea di fare un capitolo 2 di questo disco, con le canzoni ovviamente di Sergio Bruni?
Non lo so, magari questa volta ne sentirò l'esigenza, se la sentirò magari la farò, ecco, perché poi in genere io faccio quello che mi passa per, non per la testa, per il cuore, ecco, direi. Non lo so però.
Giustamente, così che si deve operare. Ho visto appunto che avete molti concerti in programma, ce ne sono anche comunque insieme a Radicanto, oltre che con Giuseppe.
Sì. Cioè facciamo, noi abbiamo messo su questa piccola orchestra, no? Perché ci sono i Radicanto, ma c'è anche Giorgio Vendola, che normalmente, insomma, suona di no, di meno di quello, non fa parte dell'ensemble col quale siamo andati in giro anche negli anni scorsi. Volevamo un supporto ritmico importante, quindi abbiamo preso un contrabbasso. C'è Giovanni Chiapparino, che non sempre ha suonato con noi. Insomma, sono i Radicanto estesi. Volevamo però un bel suono corposo che attraversasse diverse frequenze sonore, andasse dal basso, perché si potesse anche, non dico ballare, ma anche ondeggiare al ritmo di queste canzoni.
aspettavano a te.
Ho visto che nel disco c'è anche un brano con un pianoforte suonato da Elisabetta Serio. Potreste aggiungere anche lei nell'organico?
Sì, sì, sì. Sarebbe bello, ma la dovremmo inseguire perché sono tanti impegni. Insomma.
Poi sappiamo anche che di questi tempi più si è, meglio non è, perché diventa tutto economicamente molto più complicato.
Complicatissimo. La musica è diventata una cosa complicata, vabbè, però insomma, fin quando c'è...
C'è da lottare, ma del resto sappiamo che in Italia va così da sempre.
Certo, certo.
Ecco, volevo dirti una cosa a proposito del fatto che tu spesso hai cantato e ancora oggi canti cose molto diverse fra di loro.
Mm-hmm.
Durante un'intervista che gli feci qualche anno fa, Luigi Cinque, quando gli chiesi come mai avesse scelto la tua voce per alcuni suoi progetti, mi rispose che tu sei uno di quei cantanti che possono fare veramente di tutto, detto da uno come lui, che è un grande musicista e musicologo, credo che sia un enorme attestato di stima.
Come no, poi siamo grandi amici, Luigi, ci vediamo poco recentemente, lo ringrazio. Io so di essere poliedrico, so di essere abbastanza flessibile, però secondo me mi viene molto dal mio lavoro, quello che era il secondo lavoro, ma che non lo so, il mio lavoro di attore che ho sempre fatto. Per me anche Bruni lo faccio con un'attitudine molto teatrale. Io non faccio l'imitazione di Bruni, però cerco di entrare nell'epoca, è come se fosse una messa in scena in cui io recito Bruni, ecco, senza farne l'imitazione, come se fossi un attore, ecco, che interpreta Bruni in quel momento. E secondo me poi riesci ad arrivare al cuore delle cose e magari diventi credibile quando fai questo, quando fai un cantante di blues, quando fai poi chiaramente poi ci vuole la voce, ovviamente ci vuole lo strumento, è chiaro, devi essere intonato,
certo.
Devi conoscere quei linguaggi, insomma, però forse in questo lui vede questa cosa qui. Io ci ho pensato, perché a me poi piace fare tante cose,
Ecco, ma devo dire che questo portamento, questa gestualità d'attore, io te l'ho vista nell'unica volta che ho avuto la possibilità di ascoltare gli Alma Megretta dal vivo, l'ho vista che tu l'avevi già proprio fin dall'inizio.
Sì, sì.
Sul palco, quindi è una cosa che ti è connaturale, insomma.
Ma io volevo fare l'attore, poi ho fatto il musicista perché sapevo cantare, e siccome la musica mi ha preceduto, cioè, quindi cioè, è venuta prima di quell'altra cosa, magari chi lo sa. Se non avessi avuto tutto questo, ma che lo so, sai, è tutto questo sliding doors. Invece di fare il provino
sì.
Dentro un gruppo, andavo a fare un provino in un film e cambiava tutto.
Sì, però avremmo perso un grande cantante. Sì. Sicuramente avremmo acquisito un grande attore, ma avremmo perso un grande cantante. E ti chiedo un'ultimissima cosa:
mm-hmm.
C'è qualcosa che non hai ancora cantato che ti piacerebbe cantare?
Ma ce ne sono varie cose.
Che so, il blues, per esempio, hai una voce che sarebbe perfetta per il blues, secondo me.
Io il blues l'ho sempre cantato, poi mai pubblicamente, ma sì, sono molto adatto e penso che è una cosa che potrei fare bene, perché anche questo, anche Bruni è soul music alla fine, io con quell'attitudine la prendo, lo prendo, il blues sì, e poi vorrei cantare, ci sono delle cose per esempio della canzone romanesca che mi piacciono,
mm.
Siccome assomiglia molto alla canzone napoletana, però è in un'altra lingua. Una volta ho visto uno spettacolo di Piovani a Roma e dice: era tutta sulla musica romanese, cioè la musica di Roma, gli stornelli, le cose. Dice: ma sì. Ci sono napoletani qui in sala? E insomma, un po' di gente alza la mano, no? Perché volevo dire ai romani che comunque la musica romana è tutta rubata dai napoletani.
Beh, gli stornelli sono arrivati un po' dappertutto comunque, ho sentito anche degli stornelli pugliesi per esempio, quindi insomma in qualche maniera,
come no.
Hanno influenzato un po' tutta la musica diciamo dal centro Italia in giù.
Sì, sì, sì.
Senti Reis, io ti ringrazio per questa bellissima chiacchierata, è stato veramente un piacere poterti ritrovare.
Grazie.
Ti faccio i complimenti per quel che possono contare i miei complimenti, ma tu sei veramente un grande della musica italiana.
Grazie.
E questo disco è veramente un gioiello, ma devo dire che comunque una buona parte del merito, se me lo concedi, proprio anche dovuti a Radicanto, che sono un gruppo veramente notevole.
Come no, sono fantastici della nostra collaborazione, e poi è bello perché siamo molto amici pure, quindi c'è un piacere non solo nel suonare ma anche nello stare insieme, e secondo me si vede pure sul palco.
Mi auguro di poterlo vedere appunto quando sarete qui nell'Italia settentrionale, possibilmente. Mi pare che a giugno arriverete per alcuni concerti, di sicuro.
Sì,
ce n'è uno a Moncalvo in provincia di Asti con,
come no,
con Giuseppe De Trizzi, appunto, e tu che canterai, penso, brani di questo album, ma suppongo che dal vivo farete anche altre cose.
Sì, ma anche altro. Quando siamo in duo poi siamo molto più liberi, quindi
benissimo,
facciamo tante cose a richiesta anche.
Ah sì. Allora ti chiederò Sana Core. Sana Core io trovo che sia una canzone bellissima, come la facevi tu.
Sì sì, ci dobbiamo pensare, infatti la dobbiamo, questa non l'abbiamo mai fatta io e lui, però è molto facile da fare, sì.
È da recuperare, ne vale la pena.
Sì sì,
grazie ancora di tutto. A presto allora.
Va bene Massimo, grazie.
A risentirci, ciao, grazie a te,
ciao.
Sanna fu io, ma tu stai naturo, saprai da stella, caramella, caramella, tu chiami sulla sinistra verde. La strella sulla sinistra santa, ma non è acqua sangue in de vena, caramella, caramella, si l'amore curaria morte, e tu sai, si rimane soltanto speranza, e tu sai, non mi può far aspettare fino a dimani. Stringimi in le braccia per stasera, caramella, caramella.
Carmela, una delle più famose canzoni di Sergio Bruni, è l'ultimo brano estratto da Sì l'amore e o contrario da morte, il disco a lui dedicato da Raiz, che è stato con noi oggi. Termina così la puntata numero 31 della seconda stagione di Folk Beat, il programma di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro il giovedì fra le 16 e le 17.30. La prossima settimana avremo con noi il cantautore romano Daniele De Gregori, che ci presenterà il suo secondo CD dal titolo Cura. Adesso però è molto tardi, per cui posso soltanto ancora ringraziarvi per l'ascolto e augurarvi una buona serata.